Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 176esima puntata del podcast di Marcos Box, a commentare come sempre con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source della settimana appena trascorsa. E apriamo questa nuova puntata del podcast di Marcos Box, che vi ricordo essere anche in formato video, quindi se mi seguite su YouTube potete vedere il mio bel faccione, potete avere contemporaneamente uno sguardo alle notizie, quindi con screenshot e quant'altro, quindi può essere utile per seguire meglio i miei discorsi, se preferite. Apriamo, dicevo, questa puntata con l'argomento della scorsa settimana, con l'argomento principe della scorsa settimana, ovvero la backdoor di XZ, che ormai la conoscete tutti quanti, ha causato terrore e sconforto all'interno della comunità del software libero open source, ha causato enormi grattacapi ai sistemisti di mezzo mondo, ma soprattutto ha causato enormi grattacapi ai manutentori delle principali distribuzioni Linux, che si sono dovuti affannare per cercare di capire se questa backdoor avesse influenzato in maniera negativa praticamente la distribuzione, o se magari è una cosa che non ha causato danni. Vabbè, insomma, è successo un bordello, si sono messi tutti quanti sul chi va là e si sono messi tutti quanti a analizzare le proprie distribuzioni per cercare di capire se la backdoor era presente, se era stato fatto ragionamento, ma soprattutto si sono interrogati se era il caso o meno di effettuare un rollback del pacchetto XZ, non soltanto la versione diciamo quella pre-incriminata, quella pre-backdoor, ma addirittura versione ancora più vecchia, perché a quanto pare il tizio che ha inserito la backdoor all'interno del pacchetto di XZ contribuiva allo sviluppo di XZ da tantissimo tempo, quindi giustamente la paranoia è tanta da parte degli sviluppatori e dei manutentori delle distribuzioni, che hanno deciso in alcuni casi di addirittura tornare in versioni molto più vecchie del pacchetto XZ. Vabbè, comunque nelle prossime settimane continueremo a seguire lo sviluppo. Vi dicevo, ci sono state due distribuzioni che hanno accusato il colpo e che subiranno nei prossimi giorni alcuni piccoli ritardi sulla tabella di marcia per il rilascio delle nuove versioni. La prima distribuzione avrà un ritardo sulla propria tabella di marcia è Debian, perché doveva essere rilasciata Debian 12.6 il 6 aprile, quindi sabato 6 aprile, però adesso per via di questa backdoor il team di Debian ha deciso di posticipare il rilascio di Debian 12.6 a data da destinarsi. Ovviamente, sebbene al momento non ci siano prove che suggeriscano che la versione stabile di Debian sia interessata da questo problema, gli sviluppatori di Debian hanno comunque deciso di posticipare il rilascio della 12.6 al fine di diciamo così, intraprendere una indagine approfondita che prevede la valutazione del suo potenziale impatto su tutto l'archivio di Debian. Quindi ci sarà molto da lavorare per quanto riguarda il team di sviluppo di Debian, che si metterà lì a valutare il caso per pacchetto a questo punto. Sapete bene che una prerogativa di Debian Stable è quella proprio di essere una delle distribuzioni roccia, quindi non ha problemi come altre distribuzioni, e i pacchetti vengono stratestati, quindi ci sta che Debian decida di fare una cosa del genere. Si prende il suo tempo, vedono di fare le cose per bene per offrire il prodotto quanto più stabile, sicuro e esente da backdoor possibili, passatemi questo termine. Un'altra distribuzione che subirà un piccolo ritardo a causa della backdoor di XZ è Ubuntu 24.04 LTS, perché la versione beta di Ubuntu 24.04 LTS, inizialmente prevista per il 4 di aprile, è stata rimandata l'11 di aprile. La decisione di Canonical ovviamente è stata presa in via precauzionale, e in via precauzionale Canonical ha deciso di ricostruire tutti quanti i pacchetti binari che erano stati creati per Ubuntu 24.04 LTS dopo la scoperta della vulnerabilità. Secondo Canonical, questo darà la certezza che nessun binario nelle build di 24.04 LTS possa essere influenzato da questa minaccia. Quindi anche in questo caso Canonical ha deciso di prendere una strada rognosa, perché porterà via del tempo, però Giustamente, anche in questo caso ci troviamo di fronte a una versione di Ubuntu con supporto a lungo termine, che è una versione che viene utilizzata anche in ambiente produttivo e scopi commerciali, quindi hanno la necessità di avere un prodotto stabile e sicuro quanto più possibile, quindi hanno deciso di conseguenza di prendere questa decisione. Non hanno detto però se ci saranno ritardi nel rilascio della versione stabile di Ubuntu 24.04 LTS. A questo punto io ipotizzo che alla fine ci sarà qualche ritardo, al massimo di qualche giorno, perché immagino che la tabella di marcia verrà comunque stravolta anche quella successiva. Ma vabbè, se ci saranno novità al riguardo, li troverete comunque, come sempre, commentate sul podcast di Marcos Box, sul blog di Marcos Box. E passiamo adesso a una notizia riguardante la derivata più importante e più famosa di Ubuntu, ovvero Linux Mint, perché è come da tradizione. È finito il mese di marzo in questo caso, ed è arrivato come ogni fine mese il consueto post mensile di Clement Lefebvre sullo sviluppo di Linux Mint e di Cinnamon. Questo mese ci parla in particolare di Linux Mint 22. La prima novità riguarda le lingue di installazione. Che cosa hanno deciso quelli del team di Linux Mint? Di apportare dei miglioramenti affinché le installazioni di Linux Mint 22 siano meglio localizzate e utilizzino meno spazio sul disco rispetto a prima. Praticamente, che cosa verrà fatto? Verrà fatto che all'interno della ISO di Linux Mint 22 troveremo alcune lingue preinstallate. Troveremo i pacchetti della lingua inglese, ovviamente, perché essendo la lingua franca di tutto il mondo, troveremo il pacchetto della lingua tedesca, lo spagnolo, il francese, il russo, il portoghese, l'olandese e, udite udite, anche l'italiano. Quindi il team di Linux Mint ci ama, evidentemente ha una grande base di utilizzatori anche in Italia, per questo hanno deciso di includere l'italiano tra le lingue presenti sulla ISO. Che cosa verrà fatto adesso? Che in fase di installazione, se per esempio voi avete deciso di installare e utilizzare la localizzazione italiana, alla fine dell'installazione vi ritroverete sul sistema soltanto la lingua italiana e la lingua inglese, che qui viene messa di default perché magari alcuni pacchetti non sono tradotti, e tutte quante le altre lingue verranno rimosse. Quindi questo consentirà di risparmiare spazio sul disco. Lo strumento sorgente software poi supporterà il nuovo formato DEB 822. Cliccate sul link che trovate sulle pagine di Marcos Box per sapere maggiori informazioni. Ci sarà su Linux Mint 22 Pipewire come nuovo server audio predefinito. Ci sarà il supporto al formato JXL in Pixi, visualizzatore di immagini. C'è poi un'altra novità che riguarda la gestione dei kernel. Linux Mint 22 seguirà Ubuntu in futuro e quindi verrà fornito con una nuova serie di kernel release dopo release. Questo significa che ne so, partirà questa versione di Linux Mint 22, 24, 22 scusate, con il kernel presente su Ubuntu 24.04, quindi la serie 6.8 se non ricordo male, e poi seguirà gli aggiornamenti che di volta in volta proporrà Canonical per la sua Ubuntu. È stato poi implementato un nuovo thumbnail per i file di GIMP, e poi c'è la nascita di una nuova XApp che il team di Linux Mint è andato a creare per soppiantare GNOME Aligned Accounts, che è quell'applicazione, quel progetto che permette agli utenti di connettersi ai propri dati nel cloud. Sapete come funziona su GNOME? Avete questa applicazione che vi consente, che ne so, di collegare l'account di Google, di Nextcloud, di Microsoft e di quant'altro, e vi consente di avere la sincronizzazione, ad esempio, della posta elettronica, ma anche, per esempio, l'accesso ai file in cloud all'interno dei file manager. Siccome questa applicazione non è compatibile con la versione GTK presente su Linux Mint, hanno deciso di forcare questa applicazione, di creare questa nuova XApp, e viene chiamata questa nuova applicazione GNOME Online Account GTK. Ovviamente, come ogni altra XApp che si rispetti, il suo obiettivo è quello di funzionare per tutti quanti gli ambienti desktop e qualsiasi distribuzione Linux. Vabbè, è una cosa interessante che hanno fatto. Come al solito, Gnome con il rilascio di Gnome 46 è passata alle GTK 4, quindi ha detto a tutti quanti gli altri: a me non me ne frega, io vado avanti per la mia strada. Quindi tutti quanti gli altri desktop environment minori che magari utilizzavano il GTK3 si sono trovati adesso sprovvisti, e questo sta causando danni anche agli altri desktop environment. Si sa, quelli di Gnome sono prospettati al futuro, diciamo così. Quelli di Cinnamon sono prospettati a accontentare un po' tutti, perché Linux Mint utilizza un mix di tecnologie vecchie, non sta seguendo di pari passo le GTK, fa le cose con calma, le implementa mano a mano, senza, con calma, come sempre, con la flemma, proprio, volevo dire un termine foggia, ma non ve lo dico perché sennò poi ci vogliono i sottotitoli di traduzione. Vabbè, questa, dicevo, questa applicazione consente, funziona con Cinnamon, con Budgie, con XFCE, con Mate, quindi funziona con tutto. Poi, ma per maggiori informazioni, cliccate sul link che trovate sulle pagine di Marcosbox. Altra novità interessante, che fa riflettere, soprattutto perché è un programma un po' particolare, che ormai è un programma di nicchia. Il team di Linux Mint ha deciso di mantenere la propria versione del pacchetto di compilarsi la propria versione del pacchetto di Thunderbird. Perché? Perché su Ubuntu 24.04 Thunderbird è stato migrato al formato Snap. Sapete bene che Linux Mint è Snap Free, e già in passato il team di Linux Mint si è dovuto mettersi a compilare Firefox e non prenderlo più dai repository di Ubuntu, dopo che Canonical ha introdotto Firefox in formato Snap sulle sue ultime versioni di Ubuntu. Adesso ha fatto la stessa cosa con Thunderbolt, e quindi di conseguenza il team di Linux Mint, per continuare a offrire questi programmi, ha deciso di sobbarcarsi il carico di mantenere e impacchettarlo per Linux Mint. Quindi il problema, l'unica cosa che mi facevano giustamente notare molti di voi, è che ha senso continuare a propinare Thunderbird nell'installazione predefinita su una distribuzione? Perché non... quanti di voi utilizzano i client di posta elettronica? La maggior parte di persone che conosco vanno comunque sempre di web app. Io in primis vado sempre di web app. Non ho mai tanto amato i client di posta elettronica. Vabbè, comunque, come sempre, mi ripeto, sempre il solito discorso che faccio ogni volta con Linux Mint vuole accontentare tutti, e evidentemente una parte della fanbase di Linux Mint, ma soprattutto una parte dei sviluppatori, molto probabilmente, vuole continuare ad avere Thunderbird, e quindi hanno deciso di farlo. Vabbè, tanto, non penso che si causeranno così tanti problemi di forza lavoro. Tra parentesi, è una cosa che non ho ancora capito. Magari devo fare qualche domanda direttamente sul forum di Linux Mint. Una cosa che non ho capito è che ultimamente, allora, sapete che Mozilla ha iniziato a rilasciare Firefox in formato Deb da un repository suo. Quindi di conseguenza, a sto punto, non fa prima Linux Mint anche in questo caso a prelevarsi direttamente come fonte quella di Mozilla per il suo pacchetto di Firefox? Si risparmia anche delle risorse per compilarlo. Non lo so, questa la devo chiedere. Voi, anche voi pensate a una cosa del genere? A questo punto, che cavolo la mantieni a fare se c'hai quella ufficiale che c'ha alcuni flag per migliorare le prestazioni del browser e quant'altro? Vabbè, comunque. Questa è una farneticazione mia di queste ore serali. Continuano poi i lavori su Yargonaut, che è l'applicazione che va a sostituire XChat dopo l'interruzione dello sviluppo. Ha ricevuto questa applicazione un nuovo layout, una nuova icona per la barra delle applicazioni, funzionalità di formattazione testo, supporto per lo scorrimento e recupero, autocompletamento, controllo ortografico. Quindi ci stanno cadendo anche molto in questa nuova X app, quelli di Linux Mint. Vedremo poi se tutti questi sforzi saranno ripagati da altre distribuzioni che magari vorranno includere questa applicazione. E infine, poi, È una notizia di servizio, quella che è stata data per quanto riguarda sempre Linux Mint, è che i repository dei pacchetti ogni tanto vanno giù, hanno problemi di lentezza, soprattutto quando il traffico è elevato, e per migliorare la vita agli utenti, quando si tratta di aggiornare la distribuzione, il team di Linux Mint sta lavorando a una nuova partnership con un altro gestore, fornitore di servizi CDN e con Fastly per migliorare i repository di Linux Mint, quindi migliorarne la velocità. Quindi complimenti anche sotto questo punto di vista al team di Linux Mint. E tiratina d'orecchie magari ad altri team che invece hanno i repository che vanno lentissime, specie nelle ore serali. E cambiamo adesso distribuzione e parliamo di Fedora con una proposta che è arrivata a capo e collo giorno 2 aprile. Allora, se questa arrivava questa proposta il giorno del 1 aprile, tutti quanti avremmo pensato: questo è un pesce d'aprile che ci hanno voluto fare quelli della community di Fedora. Ma a quanto pare poi si è rivelata una cosa sensata, una cosa che è stata proposta veramente, perché è stata proposta il giorno 2 aprile, quindi non era un pesce d'aprile, perché è stata proposta una modifica per rendere KDE il desktop predefinito di Fedora. Quindi si è aperta una discussione all'interno del portale di Fedora riguardo a questa proposta di migrazione. La proposta è stata avanzata da Joshua Strobl, sviluppatore e membro attivo della community di Fedora, noto più per i lavori su Budgie Desktop e Solus Linux. Fra l'altro, lui è anche il manutentore della spin di Fedora con Budgie Desktop. La proposta prevede quella di rendere KDE Plasma in desktop environment predefinito a partire da Fedora 42, e qualora dovesse essere accolta favorevolmente, in questo ora ci sono discussioni riguardo continue sul post, l'idea è quella di chi ha proposto questa modifica, è quella di far diventare l'edizione KDE quella principale e GNOME una spin di serie B, quindi come adesso KDE, quindi con una spin separata. Ci sono state una serie di motivazioni che sono state messe nel post per supportare questa modifica, perché KDE Plasma sta migliorando sempre di più, offre un buon supporto a Wayland, anche se con KDE e Nvidia e Wayland succede sempre il pastrocchio. Di questo ve ne parlerò in un video apposito, perché sto avendo problemi con questa versione 6.0 con diverse applicazioni con driver Nvidia e Wayland. In particolar modo sto avendo problemi con i browser Chromium Based che danno problemi di sfarfallamento e quant'altro. Per non parlare del fatto che ci sono problemi con altre applicazioni, tanto quella. Però sono comunque in netta via di miglioramento. Speriamo che con la 6.1 di KDE Plasma tutto questo si sistemi. Comunque, se volete avere maggiori informazioni su questa proposta che è stata fatta per rendere KDE Plasma il desktop environment predefinito di Fedora 42 e tutte le altre cose, andate a leggere l'articolo che ho pubblicato sulle pagine del blog, e soprattutto andatevi a leggere la discussione che è stata generata sul sito di Fedora. Quindi andatevi a leggere tutta quanta la discussione e traete le vostre conclusioni del caso. A voi piacerebbe una Fedora con KDE? Io so già che una cosa del genere non potrà mai accadere, nemmeno se si arrivano proprio le truppe cammellate a supportare questa proposta nel concilio di Fedora, perché Fedora è GNOME, Red Hat è GNOME, Red Hat è Fedora, e quindi c'è proprio l'amore fraterno tra le comunità. Vabbè, passiamo all'ultima notizia di questa puntata. E qui mi faccio aiutare perché devo pronunciare questa parola e non riesco a dire. Lo Stato federale tedesco tedesco, mi è uscito pure così, dello Schleswig-Holstein. Aspetta. Un attimo. Come si pronuncia?
Schleswig-Holstein.
Hai sentito?
Schleswig-Holstein.
Schleswig-Holstein. ha deciso di migrare a LibreOffice Linux ben 30.000 PC della loro pubblica amministrazione. La Germania continua a far esperimenti con il software libero open source, continua a crederci nel software libero open source, e dopo un progetto pilota lo Stato federale tedesco settentrionale dello Schleswig-Holstein, quella cosa lì, ha deciso di passare da Microsoft Windows e Microsoft Office a Linux e LibreOffice, e anche poi di utilizzare altri programmi software gratuiti e open source, e lo farà su 30.000 PC utilizzati nella pubblica amministrazione dello Stato federale tedesco. La notizia è stata data proprio sulla home page di questo Stato, del primo ministro presidente dello Schleswig-Holstein. Questo ti renderà di fatto questo Stato un Stato con una sovranità digitale nella sua amministrazione, quindi non verranno più utilizzati software commerciali, non verranno utilizzati dipendenze da software commerciali, non ci sarà più la dipendenza da software commerciali. E che cosa prevede? Prevede sei pilastri, sei punti principali, la migrazione verso il software libero. Allora, il primo è il passaggio da Microsoft Office a LibreOffice, che è il primo step. Ci sarà poi la migrazione del sistema operativo da Microsoft Windows a Linux. Ci sarà poi una collaborazione all'interno dell'amministrazione statale con altri soggetti per l'utilizzo di prodotti open source come Nextcloud, Open Exchange, Thunderbird in combinazione con un invention di Connector per sostituire Microsoft SharePoint, Microsoft Exchange e Microsoft Outlook, quindi tutti i prodotti di Microsoft che se ne vanno a farsi benedire. Ci sarà poi la concezione di un servizio di directory basato sull'open source per sostituire Microsoft Active Directory. E poi ci sarà poi inventare delle procedure per quanto riguarda la compatibilità e l'interoperabilità con LibreOffice e Linux, quindi verrà garantita il funzionamento di tutto, quindi l'interscambio di file e quant'altro, e addirittura ci sarà anche lo sviluppo di una soluzione di telefonia open source per sostituire Telecom Flexport. Complimenti, chapeau, anzi come si dice chapeau in tedesco? Non lo so, è inutile che... Vabbè, fate conto che non avete visto niente perché è uscito un'altra cosa. Chapeau tanto di cappello ai tedeschi che, come al solito, continuo, come dicevo prima, a supportare il software libero open source a livello statale. Stanno facendo una serie di esperimenti. Sapete bene, in passato ci sono stati quelli di Monaco, ci sono stati anche da altre città, altre realtà della pubblica amministrazione tedesca. Ci credono e stanno continuando a spingere. Speriamo che questa cosa venga presa di ispirazione anche da altre istituzioni europee e soprattutto istituzioni italiane, perché la sovranità dei dati è una cosa molto importante, l'utilizzo di formati standard di interoperabilità aperti è la cosa più importante che esiste a questo mondo, e anche il risparmio che si può generare con una cosa del genere è molto importante per una pubblica amministrazione, perché sono soldi delle tasche nostre. Ecco questa ultima notizia, si conclude qui questa 176esima puntata del podcast di Marcos Box. Se vedete il sito è un po' buggato ultimamente perché sto facendo un po' di esperimenti, ho cambiato il logo, ho cambiato i colori sociali, vabbè. Anzi, lasciate un commento per fatemi sapere se vi piace questo nuovo look del sito. Dicevo, si conclude qui questa puntata del podcast di Marcos Box. Come sempre vi invito a seguirmi numerosi sui principali social, mi trovate su Facebook, mi trovate su X, mi trovate su YouTube, dove trovate il canale dedicato ai video di Marcos Box, non soltanto i podcast, ma trovate anche delle recensioni e altre considerazioni qua e là. Mi trovate sulle principali piattaforme di podcasting, mi trovate su LinkedIn con il mio profilo personale, mi trovate su Mastodon nell'istanza Mastodon 1 e mi trovate soprattutto con Telegram, dove c'è il canale principale di Telegram che potete utilizzare a modo di feed reader, la community Telegram alla quale vi invito a iscrivervi numerosissimi, per favore iscrivetevi, perché non si parla soltanto di Linux, si parla di tutto, quindi più ne siamo meglio è. E poi c'è un canale Telegram dedicato alle offerte Amazon che potete utilizzare per supportare il blog acquistando da uno dei miei link affiliati di Amazon, che il codice comunque di affiliazione lo trovate anche sulle pagine del blog, volendo, se potete metterlo manualmente, o se volete fare le cose più semplici possibili, c'è un simpatico Tux generato con intelligenza artificiale, ci cliccate da sopra e vi crea, diciamo così, l'URL già quello con affiliazione. Infine vi ricordo soprattutto che potete supportare il podcast di MarcosBox, ma anche il blog di MarcosBox, acquistando o rinnovando la vostra VPN su NordVPN. E qui in sotto vi metto il link con l'offerta del momento di NordVPN. Sapete bene, il servizio VPN che utilizzo anche io ormai da diverso tempo, è il migliore in termini di affidabilità. Fra l'altro ho scoperto una cosa carinissima, che non so se vi è mai capitato a voi, a me capita spessissimo con Tiscali, che è arrivato la sera, se devo scaricarmi aggiornamenti da FlatHub, la connessione mi va proprio lentissima quando vado a fare lo scaricamento degli aggiornamenti su rete Tiscali. Poi che cosa faccio? Io basta che attivo la VPN e poi la velocità del download da FlatHub va che è una scheggia. Limitazioni del mio provider, che non lo so che cosa fa la sera, dove mi dirotta con il traffico, boh. Comunque la VPN in questo caso mi salva. E lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di MarcosBox, e alla prossima, ciao ciao.